6 febbraio 1998. A Roma, nella sede del CIPAX, si tiene un dibattito sulla riconciliazione nella ricerca teologica. Giorgio Piacentini introduce brevemente i due interlocutori della serata, Matilde Passa, giornalista dell'Unità, ed Elman Salman, teologo benedettino di Sant'Anselmo a Roma.
Forse due parole di introduzione per il gentile pubblico, perché è un programma che sta procedendo, qualcuno è già venuto ai precedenti incontri, altri no, quindi dico brevissimamente qualcosa sul programma e sul metodo che da questa sera inauguriamo. Tutto il programma nostro è centrato sul tema della riconciliazione e questo sogno che noi abbiamo e che poi verrà chiarito dai nostri amici qua questa sera, questo termine, lo abbiamo affrontato sotto molti profili. L'abbiamo affrontato in una prima riunione molto molto densa sul problema della riconciliazione con il male, poi abbiamo affrontato la riconciliazione con l'ambiente, quindi con quello che noi facciamo nell'ambiente, e poi l'abbiamo affrontato in termini concreti sulle indicazioni che sono venute da questa grande assemblea di grazia a cui alcuni di noi hanno avuto la fortuna di partecipare. Da questa sera inizia un programma un po' più specifico, cioè in 5 incontri approfondiremo proprio la parola, cercheremo il concetto di metterlo in discussione, di approfondirlo, di vederne i limiti, di vederne le possibili estensioni, e lo affronteremo prima dal punto di vista teologico questa sera, poi filosofico, esaminando questa stupenda categoria dell'amicizia, poi dal punto di vista politico e storico del nostro momento attuale, dal punto di vista sociale e infine dal punto di vista spirituale. Quindi ci sarà modo veramente di entrare dentro questo concetto. Questo è un po' il nostro progetto che proseguirà fino al 6 di marzo e poi dopo troverà forse altri momenti specifici o più operativi di approfondimento. La modalità questa sera, vedete due persone, l'idea che ci siano sempre in questi incontri, l'idea è quella che ci siano sempre in questi incontri una voce maschile e una voce femminile, due voci, e non è solo per essere politicamente corretti come oggi si usa, bisogna sempre rispettare. Sì. Certo. E quindi, più che per questo, oltre che per questo, è per conferire dinamicità a questa conversazione fino dall'inizio, quindi ci sarà polemica, ci saranno domande, ci saranno risposte, ci sarà poi un breve tempo forse per Elman Salman per approfondire questo concetto e dopo domande da parte del pubblico in cui Matilde guiderà, diciamo, queste domande o provocherà domande a voi se voi sarete timidi e non farete domande. Quindi questo qui è l'idea e adesso do subito la parola a Matilde per l'introduzione. Grazie.
Il gratissimo compito di presentare padre Salman anche come annunciatrice della sua storia, diciamo così, teologica e religiosa. È nato ad Hagen, in Germania nord-occidentale, vicino al confine olandese. Ha studiato lettere e teologia a Münster e Paderborn. In una Germania e a Vienna ha studiato. Si è fatto monaco benedettino nell'abbazia di Gerleve in Westfalia. Se pronuncio male, io tedesco, insomma, io siamo proprio, poco consanguinei.
Gerleve. Gerleve, sì. Della congregazione di Boiro.
È in Italia da quasi 20 anni, dove insegna nella facoltà di teologia dell'Università Gregoriana ed è decano della facoltà di filosofia dell'Università di Sant'Anselmo. È autore di numerosi volumi in lingua tedesca e in lingua italiana. I suoi saggi più recenti, in italiano, sono apparsi nel volume Mistica e Filosofia, edito dagli Studia Anselmiana. E inoltre nel volume Liturgia e Incarnazione delle edizioni Messaggero di Padova. Io ho anche seguito alcune delle sue una sua lezione a Sant'Anselmo, devo dire, di particolare fascino. E la domanda, essendo io una giornalista, quindi probabilmente molto meno preparata di voi sui temi che andiamo affrontando, perché i giornalisti poi sono sempre un po' dei superficiali, la prima domanda che mi viene, che io farei se dovessi scrivere un'intervista sul giornale, è proprio la domanda sulla parola riconciliazione. Nel senso che la parola riconciliazione ha quella piccola preposizione ri che presuppone che ci sia stata una conciliazione precedente che in qualche modo è stata interrotta da un processo storico oppure da che cosa. E quindi mi chiedevo se è veramente così nella storia del rapporto dell'uomo con la religione e con la fede, se è vero che c'è stato un momento in cui gli uomini erano tutti conciliati, non solo tra le altre religioni, ma nel cristianesimo in particolare, e se invece, come diceva prima l'amico Piacentini, non si tratta di un sogno o di un'utopia che noi coltiviamo in un'epoca in cui il concetto di pace, appunto, di amicizia sta trovando nuove formulazioni.
Beh, altrimenti parlo senza, io ho riempito un intero duomo, dunque con la mia voce, dunque di per sé non ho bisogno di microfono. Essendo un maschio violento, dunque non ho bisogno di microfoni. Bella questa idea del ri, che presuppone una conciliazione, una comunanza primordiale e uno strappo. Difficile dire se questa conciliazione, o meglio comunanza primordiale, sia mai esistita o no. Probabilmente no. È una idea limite, spia, un ideale, una precomprensione. È un orizzonte che cammina con noi, non soltanto una idea vaga forse, non soltanto una idea effimera, un desiderio veleitario o arbitrario, ma il paradiso perduto non è mai esistito se non nella testa dell'uomo, come misura con il quale si cimenta, come oggetto e orizzonte di desiderio, che si realizza sacramentalmente forse in alcuni momenti, che si incarna in certe costellazioni, ma di per sé è piuttosto indice e indizio di una mancanza che non di una realizzazione. La religione vuole, nonostante tutte le guerre, eccetera, forse ricordare in modo rincuorante questa idea di fondo del cuore umano, perché il cuore umano si vede già in se stesso, si sperimenta come lacerato, come scisso, come oppresso, per non parlare dei rapporti interumani, ma allo stesso momento c'è questo germoglio tenero e inestirpabile della idea del concilium, della conciliabilità del diverso, del incommensurabilmente diverso. Beh, anche sembra il cane sia di questa opinione. Non so cosa i cani pensino, ma questo è... Dunque né la conciliazione né la riconciliazione esistono veramente in modo duraturo, ma sempre come soltanto come passaggio e idea. Almeno questa sarebbe la provocazione. Poi là.
Dunque, a proposito di divisioni all'interno del... Lei ha parlato appunto di questo discorso del cuore. Nella mia esperienza professionale molto breve di questa esperienza di religione che ho fatto all'Unità, ho avuto sempre la sensazione che le divisioni nascano piuttosto dal pensiero che dal cuore e mi sono sempre chiesta quanto la teologia in realtà contribuisca a una difficoltà proprio di riconciliazione, proprio perché si riferisce a categorie che appartengono a un uomo radicato in un'epoca, in una storia, in un luogo, in un universo, e quanto invece... l'elemento mistico, che è quello della preghiera, dell'adesione del cuore, perlomeno se è possibile attuare una divisione così drastica tra le due sfere, sia invece la componente che più può aiutare a ritrovare un punto di contatto profondo. E ne appiccico anche un'altra a questa, perché mi era venuta quando ero venuta alla sua lezione, quando lei ha detto che in realtà esistono molti falsi misticismi. Io adesso lo sto molto banalizzando quello che lei ha detto, però poi penserei più profondo, che esistono molti falsi misticismi, che il vero mistico non può prescindere da un profondo pensiero teologico. E allora mi chiedo, il misticismo del semplice non esiste, è impraticabile, ecco, questa è la domanda, con le due domande.
È ovvio che esiste un misticismo del cuore semplice, come c'è una eticità elementare nella prassi umana di qualsiasi persona, anche senza alcuna riflessione, o in modo almeno pre-riflessivo. Dunque non negherei mai questo sottofondo comune, questo terreno propizio comune di una esperienza provata, di una mistica, di una eticità, anche di una sapienzialità che in fondo ci fa comprenderci, nonostante tutto. Dunque il fatto che ognuno di noi, nonostante la differenza delle sue culture, può leggere il Vangelo, può capire in un certo tal modo le parabole di Gesù o le confessioni di Agostino, dice qualcosa su questo fondo dell'esperienza. Dunque ci scalfiamo, ci incontriamo, troviamo una culla comune di comprensione e dell'essere compresi in questa falda dell'anima dove siamo ancora giovani, bimbi appena nati e già vecchi, dove piangiamo e ridiamo. Questo è, diciamo, la stratificazione geologica nel nostro cuore dove ci incontriamo. Però in questa stratificazione non è del tutto innocente. Può anche trasformarsi facilmente in un covo di serpenti dove nascono l'odio, l'antipatia, il sensore per l'incompatibilità delle sfere. Dunque nella stessa sfera del contatto, dove io sento l'attiguità, la prossima, ma forse mettiamo il cane un po' di fuori della, non sono San Francesco ma un benedettino, come si vede, ben altra razza, ambedue di Umbria, ma no, sì, faccio tante lezioni sul corpo, ma forse mi manca ancora una certa forma di incarnazione. Ma chi lo sa? Chi di noi sarebbe veramente incarnato? Chi conoscerebbe il proprio corpo? Dunque questa sfera della dopo l'espulsione elementare dell'animale, no? Torno ai discorsi da professorino e dico, in questa falda di comunanza, naturalmente non è come vogliono gli intellettuali o pseudo intellettuali romantici, le nostre proiezioni nostalgiche, non è soltanto innocuo, innocente, ma anche sullo stesso ceppo nascono l'odio, il sensore spontaneo della incompatibilità delle vite, delle biografie, gli scontri elementari fra padri e figli, fra madri e figlie, eccetera, eccetera. Dunque, per questo c'è anche un discorso etico, un discorso sulla mistica, un discorso teologico, eccetera, che vorrebbe regolare un po', interpretare, accompagnare questa sfera. E lo stesso dicasi per il rapporto fra mistica e teologia. Da un lato è vero che, almeno nella nostra ottica tardo-illuministica, c'è una grande affinità fra i diversi misticismi nell'Islam, nell'Europa, fra Eckhart e il buddismo, eccetera. Ma questa ottica naturalmente si deve già alla nostra chiave di interpretazione post-illuministica. Si deve già a un certo razionalismo. Di per sé un monaco buddista o un monaco sulatos che vive veramente anche autenticamente la sua spiritualità non si troverebbe forse in questa nostra ottica tardo-occidentale. Dunque non è che i mistici di per sé sarebbero più apparentati e soltanto i teologi che poi sopraggiungono risultano i guastafeste e gli ideologi. Dunque il rapporto è molto più complicato. È possibile, naturalmente, può darsi che si crei un rapporto di saluto fra anime mistiche, che loro si comprendano, ma molto spesso i santi, i mistici sono anche istigatori, sono incitano anche ideologicamente la gente al dissidio. Dunque non è che il misticismo di per sé sarebbe già la risoluzione di tutti i problemi. E a volte ci sono teologi razionali che invitano alla concordia, come Cusano, o tanti altri. Dunque niente in questo mondo è di per sé buono, innocuo, innocente o portatore di pace o di riconciliazione. Né il cuore o il misticismo e neppure la razionalità teologica. Dipende dall'atteggiamento, dalle chiavi di interpretazione, dal kairos, se una data forma mentale dunque si volga piuttosto al dissidio, al confronto, alla guerra o alla pace o alla riconciliazione. E evidentemente noi tutti qui, che siamo qua, siamo tutti segnati dalla esperienza del fascismo e da certe esperienze illuministiche e da una società di informazione globale, e questi elementi hanno portato a questa political correctness di parlare permanentemente di pace. E questo non dovrebbe portarci a giudicare troppo frettolosamente, in modo troppo superficiale, altri tempi che hanno vissuto il cristianesimo, la religione, eccetera, sotto condizioni ben diverse.
L'altra volta, nel breve colloquio che avevamo avuto, mi era sembrato di aver percepito in lei una sorta di insofferenza verso questo momento in cui si parla molto di riconciliazione, di richiesta di perdono. Volevo sapere se era una mia impressione o se lei davvero pensa
il serpente comincia a mordere
o se davvero lei pensa che c'è una sorta di atmosfera un po' sì. troppo conciliante che sì. poi rischia di fare tutte le vacche nere, come diceva sì. l'antico Schiller.
Sì, dunque ha colto bene la mia insofferenza che io ho nei confronti di ogni ideologizzazione. Dunque, dopo avermi emancipato da tanti dogmi papali e ecclesiastici, non mi sento di entrare in un altro branco e di seguire altri dogmi della political correctness o non so di qualsiasi movimento. Dunque, io sono un monaco, una monade, con tante aperture, ma non sopporto discorsi dominanti, e per questo anche il discorso della pace, eccetera, se si fa pacifista, eccetera, mi lascia anche un po' titubante e perplesso. Naturalmente io sono segnato anche dalla esperienza del 68 e del pacifismo dei Verdi in Germania, e noi tedeschi siamo sempre insopportabili, o da fascisti o da pacifisti, dunque siamo sempre bellicosi, con il mento avanzato, vogliamo qualcosa. Dunque questo fa parte della nostra razza. Noi facciamo di tutto una ideologia, e gli ecologisti sono altrettanto antipatici che non gli industriali, almeno da noi, forse in Italia tutto è un po' più idilliaco e si salutano, ma non so, ma in Germania almeno è così. Dunque i pacifisti hanno un tono bellicoso, ci sono forzature nel loro discorso che i miei nervi non sopportano e neppure la mia intelligenza. Ma sotto c'è qualcos'altro. Da buon hegeliano, e forse anche da attento lettore della Bibbia, per relativizzare tutto ciò che dico adesso, forse a questo punto faccio un discorso di 10 minuti come io metto il problema, da uomo che ha una sensibilità forte per la tragicità della vita, discorsi troppo moralistici o ideali o propositivi o lasciamo così, non mi vanno giù. Io mi meraviglio positivamente per ogni coincidenza e di ogni coincidenza positiva nella vita. La mia aspettativa è sempre quella di uno scontro. Questa è la mia ottica principale. La vita è fragile, è scontrosa, contestabile. Ogni opinione, ogni posizione è segnata dalla non comprensione, per molti versi. E i giornalisti dovrebbero saperlo. E meglio di me. Ma una vita in convento naturalmente ce lo insegna. E naturalmente io ho riflettuto molto su questo e vorrei indicare alcuni punti per la, non dico preminenza, ma almeno per l'apparente prevalere del dissidio, della frattura, della scontrosità. Forse già la creazione comporta una rottura, una rupture instauratrice, come dice De Certeau, dunque una rottura feconda, una frattura iniziale, iniziante, fra Dio e uomo, fra l'infinito e il finito. Forse viene chiesto troppo all'uomo, già dal primo momento. Io amo parlare di uno sfasarsi dell'equilibrio trinitario che crea nel primo momento della creazione un che di equivocità. E per questo anche la tentabilità dell'uomo. La libertà nasce in quanto è tentabile. E la tentabilità si deve alla equivocità, alla ambiguità della creazione, che da parte di Dio vorrebbe essere un dono, ma sappiamo tutti come un dono è già ambiguo, può essere sproporzionato, schiacciante, mettermi in imbarazzo, costringermi al contraccambio, cosa faccio? Dunque noi parroci di oggi e i teologi parlano del dono come se fosse una cosa carina, bella, eccetera. No, il dono comporta... Dunque la cosa più conciliante, che vorrebbe essere il sacramento, l'espressione della comunanza e il sacramento della conciliazione, del rapporto, comporta già tanti rischi. Questo è il minimo che si deve. Nessun parroco parla di questo. No, la vita è un dono e tutto si risolve. Peggio ancora, appunto, in questa costellazione primordiale, la mia libertà, tutta la mia vita sarebbe un dono. Che sproporzione. Che pretesto per la contestazione. Come mai la mia libertà, la mia vita è un dono? Dunque devo permanentemente ringraziare? No, me ne frego, divento napoletano. Meneneghismo e mafiosità. Comincio a lottare, a emanciparmi. C'è un uzzolo di vendetta che emerge. Da lì là nascono le lotte intestine in ogni famiglia. I genitori naturalmente pagano per 30 anni per questi malcapitati figlioli. ma niente gratitudine, niente riconoscimento, riconoscenza. Loro devono emanciparsi dalle ombre dei genitori che mi hanno donato la vita, come si suol dire, fatalmente. Peggio ancora quando si tratta di Dio, Padre eterno, al quale io dovrei tutta la mia vita e perfino la mia libertà. Che questo crea tanti equivoci, ovvio. Il serpente si incunia, si innesta in questo, in questa lacerazione, in questa frattura instauratrice. Dice, è un Dio invidioso. Voi dovete emanciparvi. Questo dono è ambiguo, è pesante. Incombe su di voi, vi priva della vita. Dunque questo primo professore di teologia che il serpente è, riesce a destare il sospetto, l'ideologia del sospetto nei confronti della vita. Ma naturalmente può poggiarsi sulla ambivalenza, sul divieto, sulle proibizioni, su una presenza forse troppo schiacciante di Dio. Vedete, la creazione in sé comporta questo, il minimo che si debba dire, un che di equivocità, di sproporzione tragica, di pretesto per la contestazione. Nonostante tutto, come ho già detto, la conciliazione, l'unità, la configurazione positiva fra Dio e uomo rimane come orizzonte, desiderio nel cervello dell'uomo. Ma evidentemente quasi non siamo capaci di viverlo. E André Neher, nel suo libro L'esilio della parola, ci ha descritto questo dialogo abortito, come lui lo chiama, fra Dio e uomo. Raramente si intendono nella Bibbia. Tutta la Bibbia, anche il popolo di Israele, è una storia fino all'Evangelo di Giovanni che abbonda di discussioni esasperate, i famosi equivoci, missverständnisse, in Giovanni di questo. Lo stesso si ripete sul livello della vocazione e elezione del popolo di Israele. La famosa alleanza, che naturalmente sarebbe l'alone, lo spazio della conciliazione, della conciliabilità fra Dio e noi e fra il singolo e la comunità. Ma sappiamo bene come è precario questo, come questa alleanza è precaria. E naturalmente, quando il Dio infinito si lega a un popolo così insignificante, particolare, si creano nuove forme di dissidi, di guerre, di sofferenze. Il fio lo pagano gli egiziani, i cananei, per esempio, per questa benedetta terra promessa. Sono loro a dover pagare il fio per questa elezione. Fino a oggi, per certi versi. L'ambivalenza della teologia politica della destra in Israele. Un vero impatto tragico. Perché chi di noi avrebbe criteri di dire questo insistere sulla terra promessa da parte del sionismo sarebbe illegittimo? Chi di noi? Se torniamo ai testi del cosiddetto Vecchio Testamento, del Primo Testamento. Vedete, le cose sono complicate, secondo me, con il mio sguardo da tragedo greca. Greco si dice, no? Prendiamo Gesù, adesso veniamo al nocciolo e al testo classico teologico per la riconciliazione. Ormai nessun tipo di occhiali dunque 2 Corinzi 5, 18 seguenti. Tutto questo però viene da Dio che ci ha riconciliati, dunque la creatura nuova, la ricreazione, eccetera, che ci ha riconciliato con sé mediante Cristo e affidato a noi il ministero della riconciliazione. È stato Dio infatti a riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini, dunque cioè, si tratta di un tribunale anche qui, la croce è un tribunale, non è soltanto una conciliazione così. E Hegel ha insistito molto sullo strappo, sullo iato che emerge sulla croce fra padre e figlio, fra Dio e mondo. Dunque, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatore per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Dunque, senz'altro il testo più denso del Nuovo Testamento sulla riconciliazione. Ma quali sono gli abissi che si aprono in questo testo? Quanto alto è stato il prezzo per una tale riconciliazione? È stata l'oggettivazione della seconda persona della Trinità, l'ammutolire del Logos che si fa oggetto, pecora da macello, denaro, riscatto, forse anche ricatto, lo vedremo, lo sbaglio non era del tutto fuorviante. Quale dissidio emerge anche in questo momento del tribunale, almeno come Balthasar e Hegel lo mettono, della croce, fra peccato e santità, fra padre e figlio, fra gli uomini e Dio. Dunque la riconciliazione nella teologia è in sé una cosa drammatica, se non anche traumatica. E adesso ci sono tutte le persone implicate, gli assassini di Gesù, gli ebrei, l'assenza della Chiesa, come sempre, noi siamo sempre assenteisti opprimenti.
Giudichiamo tutto ma non siamo dentro.
Dunque contemplare la croce come un momento della riconciliazione va bene, ma si aprono anche nuovi, si spalancano nuovi abissi in questo. E soprattutto quello fra cristiani ed ebrei.
Dunque, appena si rinsalda la crepa, si apre un nuovo abisso fra il messianesimo compiuto degli cristiani e il messianismo aperto degli ebrei. Un nuovo strappo
di cui Paolo scrive nella lettera ai Romani, capitoli 9 a 11, in toni quanto mai accorati, tragici e drammatici. Uno strappo che non si lascia e non fino alla fine dei tempi non troverà una sua ricucitura. Dunque più intensa si fa la rivelazione divina, più si aprono anche abissi del dissidio e della scontrosità. E conosciamo bene la fatalità della gara fra ebrei e cristiani fino al nostro secolo.
Rosenzweig ne ha creato, ne ha fatto una idea. Dunque,
la gara aperta e sacra fra ebrei e cristiani per tenere aperto la porta escatologica.
Dunque anche lì una dualità insanabile.
Del resto io concepisco anche l'ecumenismo in questo modo, una triplicità, tre archetipi che si contendono, che si arricchiscono, correggono a vicenda. Protestantismo, ortodossia e la nostra Chiesa. Non credo in una unità delle Chiese, anzi nemmeno me la auspico, perché sono tre forme archetipe di rappresentanza del sacro che fino alla fine dei tempi si soffriranno anche l'una sotto l'altra. E va, mi va anche bene. Mi va anche bene. Ultima tappa che vorrei ancora toccare è quella dell'inferno.
Evidentemente
il cristianesimo ha forse ha reso possibile l'ateismo, data l'idea della incarnazione definitiva del Dio infinito in un momento storico. Questo ha aperto anche la possibilità di un rifiuto definitivo. Dunque, la croce di Cristo, che di per sé sarebbe dovuto essere la riconciliazione, ha aperto due nuove forme di contestazione e di lacerazione viscerale: ebrei e cristiani, credenti e atei. Fino alla possibilità di parlare di un inferno, dunque di una dualità escatologica. Beh, io personalmente ho una certa predilezione per l'idea di Barth e Origen dell'apocatastasis e della, da uomo speculativo, ma chissà, forse c'è la possibilità che ci sia una libertà che si chiuda nel proprio guscio, che non sappia aprirsi alla sfera divina. Come due divorziati o due ex amici che si incontrano fatalmente e fortuitamente a Roma Termini, e c'è tutto ancora il bruciare del cuore, c'è qualcosa, ma è un fuoco freddo, penoso, un imbarazzo. Cosa faccio, cosa dico? Che ti mozza il fiato e non riusciamo ad aprirci. Gli effetti fatidici dell'amore. E torno all'inizio, una visione di Hebel, un tragico, un poeta tragico del secolo scorso, Hebel, del nord della Germania, che poi è vissuto a Vienna. Siamo colpevoli per la nostra esistenza. Non per i nostri peccatini. Ognuno di noi getta per la sua nuda e cruda esistenza tante ombre sulle persone. Già il modo come io mangio dà fastidio a una trentina di fratelli a Sant'Anselmo. Dunque uno è i diversi ritmi, per iniziare dalle cose più banali. Per non parlare del mio modo di parlare. Potete benissimo immaginare che, diciamo, fra 20 e 30% dei miei studenti dicono quel Salman è insopportabile. Non mi aiuta per niente a capire il cristianesimo, è controproducente quel tizio. E lo so, questo vale per ogni predicatore del resto, per ogni padre di famiglia. È la quota media dell'incrociarsi delle sfere individuali nella contingenza. Che ci diamo sui nervi. Che le nostre sfere auratiche sono incompatibili. E io sono fecondo per una certa falda di studenti e sono controproducente per altri. Il mio modo di essere conciliante è questo che io dico ai miei studenti: voi non dovete, io con questo pecco contro le regole negli Atenei Romani, voi non dovete frequentare i miei corsi. E non chiedo mai nell'esame ciò che ho detto.
Dunque, questa è la mia forma di rilassatezza conciliatrice nei confronti, conoscendo questa legge della contingenza. E chiudo. Mi pare la riconciliazione presuppone un sapere, una sapienzialità, un wissen perché non si può saperlo direttamente, ma quasi soltanto di straforo, indirettamente, essendone scalfito, di questa costellazione. La riconciliazione diventa possibile mediante una duplice operazione, forse. Il ricordo della comunanza, fra pianto e riso, fra vecchiaia e fanciullezza. Il ricordo che siamo tutti segnati dalla nostra nascita, che forse è il primo trauma. Leggete il prefazio bellissimo, forte, vigoroso, barocco del romanzo Calende greche di Gesualdo Bufalino. Come il bimbo fa forza, fa violenza alla mamma, vuole sfondare e viene allo stesso momento espulso dal paradiso, di quella caverna tiepida, e emerge questo vecchietto grinzoso, paonazzo, come scrive Bufalino, che saluta la vita con un grido di terrore, la prima morte che ha appena subito. Dunque, ricordandoci della bellezza, della delizia, del fascino della natalità, ma anche dei della fatalità dalla quale siamo segnati, del dono della vita, ma anche di nuovo della fatalità di questo dono, un ricordo rincuorante e sorridente, e allo stesso momento un riconoscimento di questo carattere scontroso, ambiguo, antagonistico che la vita è. Da lì nasce forse un triplice atteggiamento che potrebbe essere l'alone e l'atrio per una riconciliazione che non dura mai. Sono attimi nei quali siamo riconciliati con la nostra vita e con l'altro, cioè una umiltà. Siamo tutti presi dal humus e allo stesso momento stranamente esposti alla vastità del cielo. Un umorismo, humus, umiltà e umorismo, dunque non una umiltà schiacciante, schiacciata, dunque ascetica, ma una umiltà che nasce da una mistica. Umorismo. È una indifferenza per molte forme di differenza, ma non in modo generico. Oggi si parla tanto di apertura, ma noi non siamo fatti per essere aperti a tutti. È già molto se siamo ospitali nei confronti di colui che si affaccia sulla scena di questa mia prospettiva, di questo mio palcoscenico in questo momento. È già molto, quasi troppo, una ospitalità che si lega all'attenzione. E questo mi pare sia il sacramento quasi ebraico, un sacramento fondamentale del nostro secolo. In Husserl, in Freud, in Simone Weil, in Kafka, c'è questa ospitalità attenta per l'attimo e tutta la sua pregnanza e impossibilità. In Freud questa attenzione si fa perfino forza terapeutica. Freud riesce a sviluppare una forza sacramentale di presenza che permette al cliente, al paziente, di poter ammettere ciò che
un'ora prima non avrebbe mai potuto nemmeno sognare. Ma sappiamo bene quanto costa questa attenzione e che non possiamo aspettarcela per ogni attimo nella vita. Dunque sono i piccoli sacramenti di una possibile riconciliazione che rimane ma sempre fragile. Questo è soltanto come provocazione e evocazione, una prospettiva forse un po' inconsueta, per evitare che il discorso della pace e della riconciliazione diventi moraleggiante e crei di nuovo una coscienza infelice.
Io vorrei sapere se qualcuno tra gli amici qui presenti ha voglia di fare delle domande dopo questo discorso veramente provocatorio, perché non vorrei monopolizzare, mi piacerebbe appunto che dalla platea qualcuno...
No, in modo umano, sì. Non mi insinuo. No, volevo chiedere, mi ha incuriosito, se non ho capito male, questo avvicinamento che lei ha fatto tra Eckhart e il buddismo, mm-hmm. se vuole dircene qualcosa,
sì.
Per quanto mi riguarda a un livello molto semplice.
Mm-hmm.
Oh, poi l'altra curiosità, la successiva, è questa, se possiamo approfondire un po' questa idea dello squilibrio che lei ha detto che si sarebbe ingenerato nella Trinità in seguito alla creazione. Poi la terza, e non per farle le pulci, ma lei ha detto che gli egiziani e i cananei, ha fatto questi due esempi, hanno pagato per il dono della terra.
Perché penso che ci voglia innanzitutto del coraggio a Auschwitz anche dentro di me, oppure la questione è insomma veramente sconvolgente. Se rispondo affermativamente, può darsi che qualcuno invece dice no, Auschwitz non è dentro di me. Antonietta dice, io di fronte a questa cosa sento la disperazione, altro che forza verso la riconciliazione. E penso che sia un momento di consapevolezza importante che Antonietta ha condiviso. Personalmente io non mi sento... Non so se è una domanda, è una cosa che però rimando, no, a Roberto, Renato, a chi è qui in questo momento. Cioè, la dimensione della fede quanto ci può aiutare in questo e soprattutto quanto ci può aiutare a non costruire mondi immaginari, no? Tutti quei mondi immaginari che... sono quelli che, prima Renato diceva, ci consentono di fuggire dalla realtà che in quel momento non accettiamo, e quindi non accettandola, no? Pur essendo prigionieri, che facciamo? Scappiamo, evadiamo. Ecco.
La cosa più normale che gli ebrei e i cananei combattano per la guerra e Dio che fa la sua storia, quindi
non dovremmo framischiare le sfere.
Però per quanto riguarda gli egiziani, ecco, come si può conciliare la sua, insomma, il modo di vedere che lei ha proposto con l'interpretazione che mi sembra molto accettata, insomma, nei cristiani oggi, la comprensione di Dio che interviene, certo per i suoi fini, ma insomma interviene anche per liberare questo piccolo popolo dall'oppressione degli egiziani. Quindi
questa è la lettura post-sessantottesca che io
non
condivido.
No, io non
la... No,
mi sembra valida, insomma.
No, c'è qualcosa di valido, è ovvio. Ma il piuttosto
esodo. Poi ne è rimasta forse una. Ecco, io credo di aver capito, e lo condivido anche con la mia esperienza, quello che lei ha detto, che non siamo fatti per essere sempre aperti a tutti, la maggior ragione per esserlo sempre. Però penso che con la santa pazienza, insomma, forse alla fine di una vita di 90 anni, riusciamo un pochino a trasformarci nel nostro Salvatore. Quindi direi, non c'è, così come lei ce l'ha detta, non nella sua intenzione, credo, una sottovalutazione della novità che Cristo comporta nella nostra vita. Cristo è il suo spirito, che poi è donato a tutti gli uomini.
È ovvio. Sì, sono domande importanti, pare, che mi danno anche l'occasione di chiarire alcune idee. È ovvio, quando si fa un discorso molto un po' appuntato, anche un po' spinto, si offuscano anche altre dimensioni, questo è inevitabile, non si può parlare di tutto. E io ho preferito, soprattutto parlando della riconciliazione, di parlare dell'istanza che appunto contrasta la conciliazione. Anche per non fare dei discorsi troppo moralistici, eccetera. Il discorso degli egiziani, forse iniziamo da lì. È vero, dunque, che naturalmente questo esodo è divenuto, soprattutto negli ultimi 30 anni, nella nostra sfera cristiana, l'archetipo della liberazione, di una protesta nei confronti della oppressione, eccetera. Si può leggere naturalmente questi eventi in questa chiave, è ovvio, e che è questa la lettura dominante nella Bibbia. E che contiene un potenziale di speranza, di incoraggiamento che io non vorrei negare, e non posso negare. Eppure devo dire che ogni volta nella notte pasquale, notte di Pasqua, quando si legge quel racconto del Mar Rosso, dunque dell'attraversamento del Mar Rosso e del canto di giubilo che segue dopo, a nome di un... forse i miei nervi sono ormai troppo inficiati dal pacifismo, probabilmente. Ho un groppo nella gola. Dunque qualcosa non va. Soprattutto quando si tiene conto del discorso dell'indurimento del cuore operato da Dio, di cui si parla anche nei brani precedenti. Dunque lì c'è evidentemente l'elemento della elezione e della reprobazione, uno dei temi quanto mai oscuri, abissali, inafferrabili della teologia, che non si dovrebbe mai esasperare, ma c'è. Dunque io naturalmente in questo momento ho fatto questa lettura senza voler sottacere o negare quell'altra, di una lettura in avanti della possibilità del riscatto, della possibilità dell'esodo, della conquista di una terra nuova, ma anche lì non dovremmo mai dimenticare quanto caro è stato il prezzo per il popolo di Israele. 40 anni, so benissimo le implicazioni redazionali, letterarie, eccetera, ma le prove del popolo nel deserto. Dokun Esodo, che ha dei risvolti anche molto pesanti. Giustamente lei ha insistito anche sulla novità del messaggio di Cristo. Il caso vuole che 4 giorni fa mi è toccato a parlare della redenzione in Cristo a Padova, dove ho sottolineato questi risvolti, che nella figura di Cristo c'è qualcosa di inaudito, di liberante, anche di impertinente, che sfonda i tetti delle nostre definizioni troppo ristrette della prossimità, della vita, della disgrazia, che sfonda tutte le nostre simbologie, le nostre autodefinizioni. E senz'altro anche la sua prospettiva dal basso, quasi con gli occhi di Kafka, ma di un Kafka redentos, gli occhi di uno che ha vissuto, toccato l'infimo, e per questo guarda la gente con un occhio quasi della prima giornata della creazione. Mi pare che questo stia il fascino della figura, della prassi di Gesù e delle sue parabole, e della sua parabola di vita, perché mediante la sua prassi e le sue parabole lentamente la sua esistenza, la sua biografia si trasforma in parabola, in similitudine di un amore, di una prossimità indicibile. Dunque, è questo che lui in fondo riesce ad avere, almeno in molte situazioni, non sempre, non sempre, ad avere l'occhio della prima giornata della creazione, accogliere le persone con una freschezza, con una immediatezza che sfonda dunque tutte le incrostazioni, che fa saltare tutti gli schermi, e tocca l'altro nel cuore, dove ognuno ha una sapienza di vita quasi incomunicabile. Per questo guarisce le persone, per questo anche la sua prossimità alle donne, ai bambini, ai malati, ai moribondi, eccetera, dunque a gente di per sé in questa, quella società esclusa dalla vita adulta. Ma anche lì naturalmente una tale libertà che sa quasi di scapigliatura, un tale amore quasi spudorato, desta di nuovo ribrezzo, tanti meccanismi di difesa da parte dei farisei, dei cosiddetti farisei, che sono prototipi della incompatibilità fra questo messaggio e il nostro cuore. E chi di noi potrebbe sopportare e perfino reggere a una tale presenza? Io senz'altro sarei rimasto fariseo o probabilmente sadduceo. Dunque il momento più intimo della offerta di un amore inerme e potente desta di nuovo un che di ribrezzo, di odio, quasi un sussulto fisiologico di dover mettersi al riparo nei confronti di questo amore e di questa libertà. È una novità così inaudita e inedita che non possiamo prestarle il nostro orecchio. Inaudita. Che porta poi alla croce e a una nuova forma anche di incompatibilità. Dunque, l'evento più promettente, per dirlo, ove la riconciliazione viene vissuta in modo sbalorditivo. Sbigottisci i bigotti, è vero. Ma appunto i bigotti in noi ricreano immediatamente anche gli schermi. E mi pare questo sia la tragicità dell'evento di Cristo, che risale, così non dico che io possa rispondere, ma cerco di aprire qualche finestra e di far intuire le implicazioni di qualche prospettiva, niente di più. Risposte definitive, soluzioni finali non ci sono, fortunatamente. Ci riporta alla domanda dello squilibrio iniziale. Io non ho parlato di uno squilibrio trinitario, ma delle coordinate trinitarie. Dunque ciò che in Dio è sincrono, congeniale, il rapporto fra padre e figlio, fra parola e risposta, fra persona e natura, fra paternità e spiritualità, oggi si direbbe forse spazio materno o femminile, ruach. Dunque tutto ciò che in Dio è sincrono e congeniale, mistero di conoscenza e di conoscenza, si sfasa, si procrastina, differisce quasi nel senso deridiano della parola, nel mistero del passaggio creazionistico. Fra parola e risposta si crea un indugio. Fra il mistero di paternità del donatore e di del destinatario del donatore. E per questo quella zona di equivocità di cui ho parlato. Dunque le coordinate, lo spazio trinitario che contiene ontologicamente, almeno secondo Balthasar, la creazione, si sfasa e si creano questi interstizi di ambiguità. Dunque questo, dato è una visibilizzazione del processo, è ovvio, dunque di un processo. Dunque il cristianesimo è per questo una religione difficile, perché è in fondo una religione dei passaggi precari e forti: trinità, creazione, elezione. Ma poi vedete quante trasformazioni entro il rapporto dell'alleanza, tanti messianismi che di per sé sono incompatibili, il messianismo di Gerusalemme, davidico, del tempio sacerdotale, i profeti, la sapienzialità, il servo sofferente, sono moduli tra di loro incompatibili. Dunque tante trasformazioni nella storia dell'alleanza, dunque passaggi, poi il passaggio della incarnazione e dell'evento pasquale, del rapporto fra Cristo e Chiesa. I dogmi, almeno i dogmi classici, non quelli di cattivo gusto, cercano di definire gli angoli, i capisaldi, di tenere libero lo spazio per diversi approcci a questi passaggi. Ma il cristianesimo è questo, per questo di per sé non si presta alla ideologizzazione. Di per sé, ma noi uomini naturalmente ne facciamo un'ideologia. E così torno alla sua prima domanda, Eckhart e buddismo. I mistici hanno, e in questo le do ragione, dunque onoro la sua intuizione primordiale dalla quale è partita, i mistici sono i custodi di questo carattere fluido, passaggero, del mistero, perché la mistica non si lascia conservare, è un attimo, un momento di passaggio, di attraversamento, di sfondamento, che ci conduce verso una sfera di conoscenza. Adesso siamo molto vicini a Eckhart, conoscenza, fra ognuno di noi e Dio.
Eckhart dice dunque, dobbiamo tornare al fondo dove Mosca, Angelo e ognuno di noi sono la medesima cosa. Siamo originali, ognuno di noi. Ma data la finitezza del mondo, questo nostro essere originali ci fa anche incompatibili, ci rende incompatibili. I mistici intuiscono questo fondo e sfondo comune, questa sorgente dalla quale siamo scaturiti. E però questo ci rende anche incomunicabili, stranamente. E mi pare il buddismo abbia colto la stessa fluidità, sfericità, originarietà dello sfondo. E lo stesso fondo comune, ma lo verte, Eckhart lo prende come fondo sorgivo, come mistero della natalità, mentre il buddismo, almeno secondo ciò che ho capito io del buddismo, perché noi parliamo di queste cose con una superficialità incredibile, è una società dove persino un Roberto Baggio può chiamarsi buddista, dunque della provincia di Vicenza, dunque dove siamo arrivati? Dunque, il buddismo è una cosa che, se vissuta in prima persona, è una religione molto esigente, mentre noi ne prendiamo un po' la panamontata, dunque, ma non le cose vere, dunque, dobbiamo stare attenti. Il buddismo naturalmente denuncia piuttosto il carattere di apparenza per tornare a quella buddhità, ma ci sono nelle intuizioni primordiali, secondo me, tante risonanze, almeno se si interpreta Eckhart in una certa tradizione heideggeriana, ma io so troppo poco del buddismo per giudicarlo definitivamente.
Allora, se c'è qualcun altro che vuole...
Adesso, beh, la gara... non rusticana, la cavalleria non rusticana. Il torneo cavalleresco della cortesia.
No, io faccio presto. Innanzitutto volevo ringraziarla molto per questa... disvelamento, scopertura, senza ideologie, ma senza nemmeno buonismo di ogni qualsiasi sorta, di questa sproporzione tragica in cui la conciliazione è l'orizzonte, come diceva prima, e che spesso non ci è data. La mia riflessione personale ruota molto intorno a questo argomento, e così anche per confronti con altre persone, anche avanzate sul terreno spirituale, mi viene da pensare che cogliere questa sproporzione tragica spesso dipenda da un temperamento.
Sì.
Sì, io penso che chi ha un temperamento drammatico tende a cogliere questa cosa, mentre altri... così, senza essere buonisti, chiaramente in ottima fede, non in buona fede, vivono di più gli aspetti conciliativi, positivi, eccetera. Ecco, io mi chiedo se, ad esempio, Lutero, quando parlava di perdonare Dio, della necessità dell'uomo di perdonare Dio, non parlasse di questa cosa qui.
Sì.
E se tutto il suo discorso tra la salvezza per grazia, per opere, eccetera, la sua difficoltà a pensare che potesse dipendere dalle opere, insomma, non nasca proprio da questo temperamento drammatico che poi non ci siamo dati,
e beh,
che come dire,
non della foresta nera, ma della foresta di Turingia,
e che è la controprova, appunto, che la salvezza è per grazia, forse.
Insegno il prossimo semestre il trattato sulla grazia, dunque. Sì, lo raccogliamo adesso, perché altrimenti forse mi dilungo troppo.
Beh, io sono rimasto anch'io profondamente consonante in modo particolare mi è piaciuto il fatto che quel tentatore, che è un maestro di teologia, alla fine dell'anno tutto chieda di sentirsi dire dai suoi studenti fuori che quello che ha detto lui, e penso che anche Dio, se dovrà fare degli esami, tutto ci chiederà fuori che la Bibbia, soprattutto per i malcapitati che stanno in giro per il mondo. Con ciò la Bibbia rimane un forte messaggio. Ecco. L'unico punto su cui forse chiederei un po' un approfondimento è la questione dell'inferno come prolungamento dell'antagonismo.
Sì.
E che origine in questo sia, per così dire, un po' appunto teologo, un po' ideologo. In realtà Origene fu un maestro, e probabilmente fu mi ricordo ancora Basilius Steidl, è stato il mio professore, il Boironese. E lui parlava di questa profonda tenerezza in Origene, per cui per lui era insopportabile quest'idea di una cristallizzazione delle creature in una condizione perduta, non in una condizione però antagonista. Ecco, in questo senso, quindi può darsi benissimo che l'antagonismo appunto si perpetui, perché è giusto che si perpetui, cioè è giusto perché si perpetua, senza con ciò cadere in una buca irreversibile di estraneità, anche perché in fondo l'inferno è una forma di pacificazione, perché nella totale estraneità fra dannati e beati, dice San Tommaso che i beati loderanno Dio anche per questo, perché se non altro verrà magnificata la giustizia di Dio. Ecco, quindi in un qualche modo in questo dualismo perpetuato c'è una sorta di pacificazione, mentre nei cicli così l'antagonismo rimane. E in questo senso pensavo, ecco, questo ti volevo domandare, se non si potesse fare patrono dei pacifisti San Caino. Caino, secondo il Talmud, non è un assassino. È vero che pecca, ma non pecca perché ha con la sapere. Dicono i rabbini che non aveva mai visto morire nessuno ancora, e quindi aggredisce il fratello, e poi dopo si rimane stupefatto di fronte alla morte o alla irreversibilità di ciò che ha fatto. Martin Buber, che racconta questa storia, non so con quanto fondamento nel Talmud, comunque dice che in realtà Dio tenta Caino perché è il primogenito e quindi il prediletto. Caino è il buono, Abele bigotto, è un assassino, ammazza animali, è un pastore, sgozza agnelli e li offre a Dio. Caino è un agricoltore, offre a Dio i frutti della terra, quindi è un pacifista veramente. Ecco, in questa ambiguità, in questo equivoco iniziale, Dio tenta il prediletto, tenta Caino, facendo finta di non gradire i suoi doni per vedere quello che succede. E qui Caino pecca perché se la doveva prendere con Dio, invece dice Martin Buber, prende la scorciatoia e se la prende con Abele. E in realtà poi la successione dei protagonisti dell'antagonismo con Dio, Tubal Cain, Lama, eccetera eccetera, è nella stirpe di Caino. Quindi questa dialettica, questo antagonismo è in questa specie dove, per così dire, rimane acceso da parte di la tentazione reciproca. La parola greca si dice peirasmos, cioè Dio tenta il popolo, Dio tenta l'uomo, l'uomo tenta Dio, e di questo rapporto dialettico e tragico cresce comunque una storia, ed è quella che Martin Buber chiama il cammino il cammino del luogo. Quindi io anch'io sono d'accordissimo che il buonismo non serve a niente e che se noi possiamo fare un servizio ai nostri compagni di cammino è quello di insegnare, di educarli alla lotta, di educarli al conflitto, a rendere il conflitto non rissoso, non vendicativo, sì, ma sempre generativo, partoriente.
Ecco, partoriente, so se... sì, partoriente è bello. Conflitto partoriente mi piace. Sì, una, sì, ancora, e poi non dovremmo strapazzare.
Stefania, questa ragazza che prima teneva il cane,
sì,
è la nostra maestra di danze. Allora,
beh,
spesso noi quando facciamo queste veglie di preghiera in una chiesa battista, finiamo con una danza, cosa a cui non siamo molto abituati. Mm-hmm. E questo ci pone di fronte al problema del corpo, di come questa, anche il corpo sia elemento di divisione e di riconciliazione. Sì. Ecco. Se qualche accenno puoi fare anche su questa possibile costellazione, mi piacerebbe. Grazie. Bene.
Adesso abbiamo materiale abbastanza e cerco di finire entro 5 minuti, così non vorrei peccare e darvi fastidio. Inizio con l'aspetto della grazia. Dunque, naturalmente, stasera io ho tirato fuori... ho tirato fuori un po' un versante della faccenda, dunque, per controbilanciare certi discorsi. Il mio trattato sulla grazia inizia così, dunque, con una variazione sulla parola, sull'incanto della parola grazia, che naturalmente in italiano è una cosa graziosa. La parola gnade in tedesco non rende più di tanto. E la prima battuta che faccio, dunque, l'uomo dorme ogni giorno 8 ore. E questo è il primo colpo di grazia, il primo dono e colpo di grazia che ci è stato elargito. 8 ore, dunque un terzo della nostra vita che non dobbiamo gestire. È una cosa bellissima. Dunque questo fa parte della comunanza. Io amo molto partire dal basso, dalle cose più elementari. Poi parlo naturalmente dello charme, della bellezza, grazie, graziosità, dunque di una figura, di un corpo, della forza di avvenenza, di attrazione. Parlo della riconoscenza, del dono, eccetera. Ma naturalmente si deve anche parlare del Ministero di Grazia e Giustizia, quel titolo stranissimo del vostro guardasigilli, mi pare che si chiama, quel malcapitato, perché da 10 anni, mi pare, siano quasi tutti malcapitati, se non andava da più lungo tempo. E che appunto questa grazia del dono crea anche scontri, eccetera, ma di questo ho poi già parlato. Dunque, amo iniziare da lì. E in Lutero, naturalmente, questo sola grazia nasce già da una forte conflittualità. Lutero ha sperimentato che l'uomo non riesce a aggiustarsi, a pacificare i conflitti, a salvare, a tirarsi fuori dalla palude della sua impossibilità. Ma è vero che naturalmente questa sola grazia ha destato di nuovo, suscitato meccanismi di lotta fra le persone e anche fra Lutero e il suo Dio. Perdonare Dio che sia Dio e con la consapevolezza che l'uomo non può mai ammettere che Dio sia Dio. Dunque in Lutero c'è un forte pathos dialettico collegato alla scoperta del primato assoluto della grazia. Ma non vorremmo dimenticare del tutto questa logica cattolica ricordata da me appunto quella base comune della naturalezza che c'è fortunatamente anche, che io sottolineo anche nel mio corso, sia sulla grazia che non sulla creazione. Dunque in questo un po' di umanesimo cattolico dunque, salva e serve. E non vorrei sottovalutarlo con la mia vena dialettica malinconica, tragica. Anzi, vorrei, ci tengo molto. Discorso Caino, naturalmente nella storia di Abele e di Caino si incontrano tanti miti, archetipi, racconti, esperienze traumatiche. Dunque, i fratelli, dunque, fondatori, Romeo e Giulia, no, ma come Romulus e poi i Nibelunghi, dunque, storie che si ripetono. Scontri culturali fra agricoltori e pastori, la fondazione traumatica della cultura, Caino come fondatore della cultura. Mi pare l'introduzione migliore in questi temi è tuttora il libro di Drewermann, Strukturen des Bösen. Sfortunatamente non ancora tradotto in italiano, è il suo libro più bello e intelligente. Una esegesi, una interpretazione esegetica, psicanalitica e filosofica dei primi 11 capitoli della Genesi. Del resto io conosco Drewermann da 32 anni, è stato il mio prefetto in seminario. Ma questa è un'altra storia. E il rapporto fra Dio e Caino è davvero di una ambivalenza, ma anche di una delicatezza, tenerezza, di un rispetto, di un riguardo, sa anche un po' di terrore reciproco, dunque è un rapporto molto poliedrico. Che, tornando al discorso dell'inferno, potrebbe naturalmente rispecchiare quella protologia, mi pare questo sia stato l'intento della domanda o della proposta di lettura, che potrebbe rispecchiarsi anche nell'escatologia. Quel rapporto molto differenziato fra Dio e ogni anima, ogni vita vissuta. E forse ci vogliono molto più differenziazioni che non fra cielo, purgatorio e inferno. Differenziazioni devono esserci, me lo spero, che non finiremo tutti come angeli sterilizzati, dunque, dunque da monaci di Solem, dunque me lo auspico che non finiamo così. Ma che ognuno avrà la sua forma di presenza al cospetto dell'assoluto. E così si faccia anche giustizia, appunto il famoso discorso di Horkheimer della vittima del giustiziere, del boia, che non abbiano lo stesso destino, che Dio sia dunque un vecchietto misericordioso che abulicamente perdona tutti i peccati, ma così non finisce, questo sarebbe ridicolo per Dio e per noi, per il nostro destino. Dunque ci vuole una differenza specifica e generica in queste cose, dunque che il boia non abbia semplicemente lo stesso destino della vittima, che ognuno si confronti, forse anzi riscopra per la prima volta il suo volto, dunque stranamente non conosciamo bene il nostro volto. Lo vediamo nello specchio, ma questo comporta già un effetto di estraniamento, di alienazione. E non conosciamo il nostro profilo.
e non cogliamo mai giustamente la nostra propria voce. Per questo il momento di terrore quando sentiamo la nostra voce dal registratore. Dio mio, questa è la mia voce, con la quale do fastidio ai miei studenti e a voi stasera. Dunque nessuno di noi coglie la gestualità e l'accento della sua presenza. E mi pare il confronto con il giudizio escatologico, con il volto di Gesù sia questo, che per la prima volta intuiamo, intravediamo con chiarezza il paesaggio della nostra vita, i contorni del nostro profilo, la luce dei nostri occhi e la vera cadenza e tonalità della nostra voce, dunque la nostra aura che si crea attorno a noi. Siamo fatti per conoscerci. E c'è in noi una nostalgia e un terrore in questo senso. E se ha senso di parlare, un significato di parlare di escatologia, almeno io me lo immaginerei in questo termini. Potrei anche parlare, ho usato questa immagine anche di recente, di un diamante che solo nel momento dell'emergere escatologico troverà la sua incastonatura e la vera illuminazione che lo faccia risplendere, rifulgere con tutte le sfaccettature. Finora siamo quasi un po' sotterraneo in queste stratificazioni geologiche di cui parlavo. Ecco, sì, sono già entrato nel linguaggio del corpo. Il corpo, e io da 10 anni, no, un po' di meno, vedete come l'uomo è stupido. Io per tanti anni ho tenuto corsi sulla creazione ai miei alunni senza parlare del corpo. Dunque queste sono le deformazioni di una cultura ecclesiale, una formazione sacerdotale e monastica. Niente da fare. È così. Siamo tutti platonici in tono minore, senza carne, angeli sterilizzati, dunque, con tutti gli esiti che conosciamo, vedete i vostri parroci, eccetera. Siamo fatti così. Dunque man mano si impara anche a volte qualcosa nella vita, non sempre.
Dunque da quasi 10 anni tengo conto di questo tipo di discorso, ma questo è un italiano brutto, no? Cerco di esplorare i paesaggi del corpo e anche lì dunque, tutto ciò che abbiamo detto in modo fenomenologico, quasi si esaspera, si acutizza sul livello del vissuto del corpo, della intercorporeità. Da un lato la comunanza primordiale di cui ho parlato si fa contatto, dove le due sfere spontanee di autopresenza di due persone si incrociano. Contatto, una bellissima parola italiana. Si crea una unica sfera di tatto squisito, per un attimo, almeno, quando le due sfere corporee si tangono e forse anche si compenetrano. Ma sappiamo anche quanto delicato e vulnerabile questo momento e questo contatto è. E più ci apriamo l'un l'altro, più diventiamo, ci esponiamo anche, più sperimentiamo quanto siamo diversi, più ci esponiamo anche tutti gli abusi, soprusi, angherie, violenze psichiche e carnali. Dunque, quelli tra di voi che sono sposati lo sanno benissimo e molto meglio di me. Dunque, nel momento dove tocchiamo il mistero di comunanza in modo più grazioso, contatto, nasce anche il confronto, l'incontro, in e contro, con tutte le potenzialità di scontro, di equivocità, di violenza, dunque di solitudine. Dunque il corpo è davvero il vaso e sacramento di una attiguità e prossimità indicibile, ma allo stesso momento il vaso della incomunicabilità, della perplessità, del pudore, della separazione. E di nuovo, corpo di Cristo, ma finirò forse così, ma di nuovo dunque, conciliazione e conflittualità. E il corpo lo vive in modo forse molto più immediato che non lo spirito. Da lì forse capirete anche il discorso incisivo del corpo di Cristo nella nostra Chiesa. Corpo di Cristo, io sono un corpo separato, signorile, del dire che marca un dirimpettaio, una distanza. Io sono, e i discepoli sono un po' malcapitati, quel Pietro e come si chiamano tutti questi altri, sono un po' goffi, davvero sono goffi, rozzi, non sanno avvicinarsi al corpo di Cristo. Non sanno mettersi in contatto. Poi il corpo trasfigurato, ma poi anche il corpo si fa oggetto, pecora da macello, puro oggetto, carne, violentata, torturata, trasformata poi, poi comunicata, e spazio di comunione, il corpo che la Chiesa è il corpo eucaristico. Secondo me dovremmo recuperare fenomenologicamente tutte le implicazioni della simbologia del corpo di Cristo, non soltanto sul livello teologico come l'ha fatto De Lubac e altri o Balthasar, ma anche su un livello fenomenico. Ma anche sappiamo bene come nel momento anche qui della attiguità, della prossimità, si crea di nuovo una crepa di uno stacco signorile e anche un confronto. Da un lato siamo un corpo con Cristo, dall'altro si crea lo stacco fra capo e corpo, fra sposo e sposa, fra signore e servo. E non dovremmo trascurare alcuna di queste simbologie, fino alla casta meretrix, alla prostituta, alla chiesa che diventa peccatrice, che tradisce questa unità. E lo stesso vale per il corpo eucaristico, dunque, forse l'unione più intima, ma anche naturalmente più precaria, che si fa giudizio e condanna. Un aspetto che da 30 anni non tiriamo più fuori, dunque lo lasciamo in disparte, perché prima c'era una terrorizzazione spaventosa, dunque un rispetto troppo arcano e quasi pagano, ma forse dovremmo recuperare almeno un sensore per il mistero che tocchiamo e forse anche intacchiamo quando ci avviciniamo troppo spudoratamente a quella forma della presenza del corpo di Cristo. Dunque il sacramento della riconciliazione nella Eucaristia, della unità intercorporea, è anche un punto delicatissimo di possibile tradimento, di possibile violenza, di un misconoscimento.
Vedete, la struttura riappare su tutti i livelli anche in questo, e mi pare così.
Aspetta, a lei una volta. La conclusione.
Non una, ma 10.000 domande, quindi per noi potremmo farne altre 6 di serata. Niente, naturalmente grazie a tutti, soprattutto a Padre Salman e agli amici del CIPAX che mi hanno dato questa occasione così preziosa.
E lei può ancora tartassarmi in altre
circostanze? Dopo, dopo. Io ce l'avrei una domandina che potrebbe essere, ma questa tragicità è San Paolo o è Cristo? Basta, la prossima.
Oh! Più San Paolo, sì, sì. Beh, mi confesso. Sì.
Conosco tutte le mie parzialità.
Venerdì prossimo continuiamo questo ciclo.